Ragazzi, no, non dite cagate, lo leggo così come è scritto, eh. Quindi, pardon my French, già in negozio si vende poco, se mi togliete pure il Natale, Mauro da Milano.
Parlavamo delle luci di Natale, no, quindi no. Soltanto di
no,
quelle.
Perché Valeria ha detto non facciamo i regali, e quindi lui ha
è
detto...
È vero, Mauro, scusa, mi hai ragione.
No, ma si giocava, ovviamente, anzi.
Scherzavamo.
Allora, l'abbiamo l'uomo, il nostro uomo alla Havana?
Sì. Buongiorno Dario Fabbri.
Non potevo mancare,
ciao,
buongiorno
Dario, ben
buongiorno.
Sentito.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
L'uomo del domino, è lui che... È lui che muove tutto.
Ogni riferimento di lucro è voluto.
Sì. Senti Dario, dobbiamo preoccuparci? Domanda così. A bruciapelo.
Io oppure, arrivo sempre in queste circostanze.
Oppure
ma una volta...
è il segnale che finalmente quello lì non ce la fa più.
Mettiamola così, è il segnale che quello lì è in grande difficoltà,
sì.
E per questo dobbiamo preoccuparci. Mi rendo conto che non è il miglior scenario possibile,
certo,
però è quello forse più vicino alla realtà, nel senso che Putin, il Cremlino, diciamo il suo entourage più stretto, si è reso conto di qualcosa che era peraltro ampiamente evidente già da alcuni mesi, che con quel numero di uomini molto risicato, anche un po', un'espressione totalmente impropria, ma un po' snobistico, che i russi avevano scelto all'inizio, cioè 150.000 uomini per invadere un paese che è il più grande d'Europa dopo la Russia stessa e ha oltre 40 milioni di abitanti, ricorda un po' l'operazione, con grandi differenze, che gli americani fecero in Iraq nel 2003 con un contingente molto ristretto, ma non riesce l'invasione, l'aggressione, specialmente perché la popolazione locale ti è ostile, cioè tutto ciò su cui puntavano i russi, l'abbiamo raccontato più volte, era il favore della popolazione. Se ti è contro, è davvero l'Ucraina si è dimostrata ciò che forse nemmeno se stessa sospettava di essere, cioè una nazione al di là delle differenze linguistiche, anche religiose al suo interno, quegli uomini non ti bastano. E adesso ammette le difficoltà che sono state procurate nelle ultime settimane proprio dall'assenza di soldati, perché la controffensiva ucraina ha successo grazie agli armamenti occidentali, grazie all'intelligence occidentale, leggi soprattutto americana, ma pure perché i russi spostano i loro militari da una parte all'altra, si sono caduti come col gatto e il topo, gli ucraini gli hanno detto vi attaccheremo a Kherson, loro hanno spostato i militari a Kherson e poi li hanno sorpresi invece a nord tra Kharkiv e Izium, perché non hanno abbastanza soldati. Allora Putin in difficoltà fa qualcosa che aveva giurato, quindi contraddicendosi, smentendosi all'inizio di febbraio, quando aveva detto non faremo mai la mobilitazione né totale né parziale, ma le cose vanno talmente male rispetto a ciò che si immaginavano o sognavano all'inizio della guerra, che adesso c'è bisogno. Chiudo, ci dobbiamo preoccupare? Sì, perché ha utilizzato un'espressione un po' bislacca, sarebbe anche ridicola se non fossimo in una situazione talmente tragica, perché ieri nel suo discorso ha detto questo non è un bluff,
sì, certo,
che è un'espressione che da un leader di un dittatore, ma comunque un leader di una grande potenza come la Russia. Che cavolo significa? Cioè, perché quindi tutto il resto lo era?
Prendetemi sul serio stavolta, era insomma.
Sì,
che quindi implicitamente, ma... come ammettere che le altre volte no.
Lui cita sempre l'esempio del topo nell'angolo, no?
Sì, che è dentro la sua biografia, no? Quando lui nella Leningrado di fine Unione Sovietica ha cacciato il topo nell'angolo, per chi non la conoscesse, e si è ritrovato attaccato dal topo che lo ha preso per il naso, non in senso metaforico ma letteralmente, e quindi Putin adesso sta dicendo ci avete messo in un angolo, questa è la sua interpretazione ovviamente, l'Occidente cattivo che vuole il male della Russia, sto usando ovviamente la sua propaganda, e adesso la Russia deve reagire. Ci dobbiamo preoccupare? Sì, perché ha sventolato la possibilità dell'utilizzo delle armi tattiche nucleari, e perché conoscendo i russi, al di là delle manifestazioni a cui abbiamo assistito in queste ore, che sono importanti, attenzione, ma riguardano come sempre soprattutto le borghesie delle grandi città.
È quello che dicevamo prima, esattamente quello che dicevamo prima, perché di collegarci con te. Quindi è una fascia di popolazione particolare e anche numericamente non enorme, no?
Ma infatti le cronache di queste ore che cosa raccontano? Anche giustamente che molti di questi stanno cercando biglietti aerei per andare.
Scappare, cioè,
il pensiero di andare altrove, per noi siamo persone mediamente cosmopolite, ma che comunque hanno visto qualcosa, hanno viaggiato, è assolutamente normale, prendi, te ne vai, poi chissà tornerai, eccetera. Ma mediamente per una popolazione sparsa su un territorio così grande come quella russa, e che spesso e volentieri non ha contatti con l'esterno di quasi nessun tipo, immaginiamo la Siberia profonda, la Russia oltre gli Urali, all'estremo oriente, eccetera, dire me ne vado all'estero non è neppure contemplabile. Quando qualcuno lo contempla è perché rappresenta quella sezione della borghesia di San Pietroburgo, di Mosca essenzialmente, che ha contatti con l'esterno e con l'estero e pensa di andarsene. Questo però non significa, chiudo,
chiaro.
Che il grosso della popolazione, l'abbiamo detto tante volte, veda il mondo come lo vediamo noi. Anzi, è più possibile che in queste ore, sentendosi in difficoltà come sono i russi in questo momento,
si stringano ancora più attorno al proprio leader.
Esattamente. E non solo, possano dire è il momento di agire fino in fondo, e quel fino in fondo può significare una catastrofe.
Senti, la spallata chi gliel'ha data? La Cina?
Ma io credo che sia stata la controffensiva ucraina in realtà, perché sai, Putin non è in ogni difetto possibile e immaginabile, ma non è uno sprovveduto, non è che immaginasse, io credo, che la Cina fosse diventata il suo migliore amico da un giorno all'altro. Questi sono due imperi antichissimi che mediamente si odiano.
Ma che forse a Samarcanda non si aspettava questo, non si aspettava che il...
Ammesso che sia successo esattamente come lo stesso Putin la racconta, perché... Sì. Per chi ci ascolta, immagino lo sappia già, Putin è tornato da Samarcanda, dove si è incontrato con Xi Jinping, ha detto mi ha esternato sue preoccupazioni riguardanti la guerra, che non significa granché.
Molto generico.
In Occidente è stato con un pizzico di malizia, ma siamo in piena guerra, quindi ci sta. È stato interpretato come Xi Jinping ha detto falla finita. Io non credo che sia accaduto esattamente questo. Anzitutto i due non sono alleati, però hanno un nemico comune che sono gli Stati Uniti, e questo conta.
Certo.
Alla Cina ciò che sta succedendo in maniera molto cinica non dispiace per niente. Perché non dispiace per niente? Adesso lasciamo perdere l'aspetto morale, ma sappiamo che spesso questi calcoli lo trascendono la dimensione morale. Perché vede che le due potenze che non ha proprio nel cuore, gli Stati Uniti innanzitutto, ma anche la Russia, sono prese e distratte da un fronte che per la Cina non conta quasi niente, che è quello ucraino. Questo non le dispiace. In più, già da alcuni mesi, ma sarà così nei prossimi anni, la Russia è costretta a vendere idrocarburi ad un prezzo scontato proprio alla Cina, se l'Occidente le chiude la porta. Quindi io non penso che Xi Jinping, in preda ad una conversione mistica, abbia preso per un braccio Putin e gli abbia detto stai sbagliando amico mio, torna sulla strada retta e morale. Io ne dubito fortemente. Io credo che questa svolta a cui voi fate riferimento, quella putiniana, sia arrivata dalla controffensiva ucraina, che è stata molto umiliante e ha dimostrato ai russi che così non si va da nessuna parte con questo numero di effettivi. Insomma, per intenderci, da sempre, l'Unione Sovietica prima, l'impero zarista ancora prima e adesso la Federazione Russa, ha sempre avuto il grande vantaggio demografico, non ha mai avuto armi di tecnologia superiore a quella degli occidentali, ma ha sempre avuto la capacità, l'inclinazione al sacrificio o semplicemente la volontà dittatoriale di mandarli al sacrificio enormi fette della sua popolazione, che poi consentivano di assorbire perdite che altri non possono assorbire. Insomma, l'Unione Sovietica è stato il paese che ha avuto nettamente il maggior numero di morti durante la seconda guerra mondiale.
Senti, Dario,
e quindi adesso vuole fare più o meno lo stesso, certo con numeri, grazie a Dio, molto molto inferiori,
molto diversi. In un minuto, l'Occidente, sappiamo tutti che ci sono posizioni diverse rispetto a cosa fare, no? Rispetto, mi ripeto, a questa faccenda della guerra, ci sono i putiniani, fa ridere sta roba che uno sia putiniano, boh, però uno lo può essere legittimamente e ci può stare, ma con questo nuovo...
anche magliette con le sfide di Putin,
però con questa nuovo sviluppo ancora di più, qualcuno dice che l'Occidente ancora di più dovrebbe compattarsi e andare avanti su quella strada, e probabilmente quelli che già prima dicevano occhio che quello che stiamo facendo è pericoloso adesso diranno vedi è sempre peggio. Secondo te cosa dovremmo fare? Ti faccio una domanda complicata.
Che cosa dovremmo fare, e per quanto mi riguarda, ammesso che questo abbia un valore, è mantenere la barra dritta, nel senso, qui spesso si dice le sanzioni hanno più effetti negativi su di noi che su di loro, questo non è vero, ma certamente hanno anche effetti negativi su di noi, ma qui dobbiamo metterci d'accordo. Che obiettivo abbiamo? Se l'obiettivo è, a mio avviso, e questo ci conviene, lasciamo perdere l'aspetto morale, a noi non può convenire che la Russia, nel peggiore dei casi, oggi pare impossibile, ma non si sa mai, si prenda tutta l'Ucraina e poi imponga la sua volontà ai paesi vicini. Cioè non può essere uno sviluppo conveniente. Lasciamo perdere l'aspetto morale, forse a qualcuno questo non interessa, quindi non lo affrontiamo, ma già questo dovrebbe bastarci. per raggiungere questo obiettivo è anche noi qualche sacrificio.
Dobbiamo continuare con la strada che abbiamo.
Fare la dolce insieme c'è di peggio, oddio, dipende con chi la fai, però c'è di peggio nella vita. Adesso noi, al di là delle battute, a volte noi non prendiamo in considerazione il fatto che non ci conviene una Russia espansiva, è un paese declinante, semidisperato, ma molto pericoloso nella sua idea imperiale, e a noi questo non conviene. Perdonatemi se lo aggiungo nel numero di domino, so che è un po' strano da mettere così, noi mettiamo in collegamento proprio che cosa? La guerra d'Ucraina con la grande crisi di Taiwan,
certo,
perché crediamo che siano collegate. Tra l'altro io ho messo un titolo in copertina che è un omaggio a voi, se posso permettermi, che grosso guaio nella piccola Cina, quindi un richiamo a grosso guaio a Chinatown, quindi un titolo cinematografico, eccetera. Perché? Perché la piccola Cina è ovviamente Taiwan, e il grosso guaio si sta estendendo e si è accresciuto proprio attraverso la guerra d'Ucraina, proprio perché Xi Jinping vorrebbe americani e russi distratti, e si ritrova Nancy Pelosi non a caso in visita a Taiwan, anche per ragioni legittime. E poi ultimissimo, abbiamo anche un dossier italiano e uno brasiliano, perché si vota questo ottobre in Brasile Bolsonaro contro Lula.
Certo. Stiamo vedendo anche in grafica il numero
io
di
sono preoccupato soprattutto dal fatto che la Russia potrebbe implodere, cioè non comunque aprirsi in tanti altri staterelli. Vedo adesso l'Armenia, che era un alleato russo, ha già chiesto l'aiuto a Washington.
Assolutamente sì. Sai, questa tua preoccupazione è talmente cogente che è quella di Kissinger, è da sempre la preoccupazione di Kissinger. Kissinger dice sempre: andateci cauti, perché se la Russia, che è il più grande paese del mondo,
se si rismembra, sono cacchi.
L'abbiamo visto con la Libia, l'abbiamo visto con tanti stati. Che questo
e poi è al più grande arsenale nucleare del mondo.
Certo,
non è scritto da nessuna parte che questa sua eventuale
li ha distribuito nel territorio, quindi saranno
distribuiti nel territorio, chissà chi finiscono nelle mani, per carità. Poi i russi, ci sono dei limiti, non sono esattamente un paese sottosviluppato, sono un paese che ha un enorme sviluppo culturale, cioè non è che in quel caso utilizzerebbero, usiamo condizionale, le armi nucleari a casaccio, però certo in un contesto a dir poco pericoloso.
Però Dario, come diceva Massimo Troisi in quel film, chi ti ha chiesto tutta questa sincerità? Ma non ci potevi mentire,
come al solito.
Pensavo fosse amore, invece era un Caletti,
queste sono cose
che è uno dei suoi capolavori dimenticati, a mio avviso.
Queste sono cose che si dicono alle spalle.
È vero, perché quelli erano la famiglia di pescatori che gli diceva che avevano visto la sua ex
con
il grande Marco Messeri, che
ovviamente hai colto il riferimento, ovviamente.
Grazie.
Ciao Dario.
Grazie mille, buon lavoro.
Dario Fabri di Domino.
Grazie.